Nelle Marche un imprenditore uccide due operai, ora è stato di fermo.
Tragica fine di due giovani a Milano, muoiono precipitando da un palazzo.
Sbarcati a Salerno 800 migranti, arrestati a Brindisi 6 scafisti.
Shakespeare in archivio nel mondo di Twitter, dibattito a Roma.
Torna alla Champions League, stasera la Juve a Torino contro gli svedesi del Malmo.
Buongiorno e benvenuti al GR di Lumsa News. In studio Nino Fazio e Stefania Fava. Apriamo con due tragiche notizie di cronaca.
Tragedia a Fermo, nelle Marche. Un imprenditore edile ha sparato stamani a due ex dipendenti, uccidendoli. I due operari stranieri, entrambi di origine balcaniche, avevano 38 e 26 anni. Armati di piccozza, avrebbero minacciato l'ex datore di lavoro, Gianluca Ciferri, per farsi consegnare del denaro per un lavoro già eseguito. Al culmine di una colluttazione violenta, Ciferri avrebbe estratto una pistola, regolarmente registrata, sparando ad altezza d'uomo. Uno dei due operai è morto sul colpo. L'altro ha tentato di scappare, ma è stato ritrovato agonizzante in un campo di girasoli. L'omicidio è ancora sotto interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Fermo e ha detto agli investigatori di aver sparato per legittima difesa.
Ancora cronaca da Milano. Due giovani, una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 20, sono precipitati dal settimo piano di un palazzo in via Novaro. La giovane è deceduta sul colpo. Lui è stato ricoverato in gravissime condizioni ed è deceduto stamani all'ospedale di Monza. Al momento non è ancora chiaro se si sia trattato di un suicidio o se venga presa in considerazione qualche altra ipotesi. Sul posto si trova la polizia, che sta compiendo accertamenti.
Voltiamo pagina. Purtroppo l'odissea dei migranti sulle nostre coste sembra proprio non avere fine. Il servizio di Giulia Lucchini.
Questa mattina sono sbarcate a Salerno più di 800 persone che si trovavano a bordo della nave militare Virginio Fasan. I profughi sono stati tratti in salvo nel canale di Sicilia, nel corso dell'operazione Mare Nostrum. A quanto si è appreso, sulla nave c'erano un centinaio di donne, di cui 8 incinte e 140 minorenni, tra cui due bambini con la febbre alta. Nella giornata di ieri, invece, è affondato al largo delle coste libiche un barcone con a bordo 250 persone. Negli ultimi giorni sono quindi oltre 800 i migranti morti o dispersi davanti alle coste egiziane o in prossimità di quelle maltesi e libiche. Cifre enormi che confermano il drammatico bilancio dell'Agenzia dell'ONU, che ha parlato di crisi umanitaria senza precedenti. Nella questione è intervenuta anche l'attrice Angelina Jolie, inviata speciale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che ieri, nel corso della visita al quartier generale del soccorso navale di Malta, ha dichiarato: «La portata di questa crisi impone a tutti noi di svegliarci». Dall'inizio dell'anno, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite ha stimato in ben 130.000 le persone arrivate via mare in Europa, più del doppio dei 60.000 registrati nel 2013, la gran parte dirette verso l'Italia. Sono 2.500 i morti stimati dall'inizio dell'anno, di cui 2.200 solo dall'inizio di giugno. Intanto da Brindisi arriva una notizia positiva. 6 scafisti che si trovavano a bordo della nave Diciotti sono stati arrestati dopo indagini congiunte della squadra mobile e della capitaneria di porto.
Restiamo in argomento immigrazione. Microfono a Roberto Rotunno.
L'intervento di Francia, Germania e Spagna a sostegno dell'operazione Mare Nostrum della Marina italiana non sarà sufficiente. È quanto afferma il giornalista francese Eric Joseph, corrispondente in Italia per Libération, che così commenta al nostro microfono il progetto Frontex Plus.
Sull'immigrazione l'Italia fa benissimo a dire che l'Europa deve impegnarsi di più. Il problema oggi è che ci stanno vendendo un miglioramento, un appoggio dell'Europa, mentre in realtà è organizzare una ritirata. Il progetto Frontex Plus è un progetto che certo mette più mezzi, però mette dei mezzi a prossimità delle frontiere italiane, mentre il progetto Mare Nostrum era un progetto di umanitario e di immigrazione che andava fino ai confini africani.
Grossi dubbi quindi sull'efficacia della nuova operazione che, appoggiata da Francia, Spagna e Germania, partirà a novembre e avrà però un ambito di applicazione limitato rispetto a Mare Nostrum. Il progetto italiano, come affermato dal ministro dell'Interno Angelino Alfano, sarà ritirato all'avvio di Frontex Plus, circostanza che, secondo Eric Joseph, si tradurrà in una riduzione degli interventi umanitari nelle acque del Mediterraneo.
È vero che Mare Nostrum ha prodotto in qualche maniera un aumento dei sbarchi, perché in effetti tanti migranti pensano che possono prendere più rischi perché pensano di essere salvati dalla marina militare italiana. Frontex Plus non è Mare Nostrum che passa dall'Italia all'Europa, è una risposta europea ma una ritirata del progetto iniziale italiano.
Passiamo agli esteri, l'intervento degli Stati Uniti per fermare gli estremisti islamici. Aerei americani hanno bombardato una postazione a sud-ovest di Baghdad. Sono i primi che prendono di mira la capitale dell'Iraq da quando è iniziata la campagna militare americana contro l'ISIS lo scorso 8 agosto. In Francia invece oggi il ministro della difesa ha annunciato che sono previsti i primi voli di ricognizione in Iraq con l'accordo delle autorità irachene e degli Emirati Arabi Uniti. A tal proposito il vertice di Parigi, a cui hanno partecipato rappresentanti di circa 30 paesi, ha preso l'impegno di sostenere il nuovo governo iracheno nella guerra all'esercito islamico, garantendo un intervento militare. Il ministro della difesa francese ha aggiunto che l'obiettivo non è solo quello di far arretrare i terroristi dell'ISIS, ma di sconfiggerli. Il presidente francese Hollande ha sottolineato la necessità di un intervento tempestivo contro questi terroristi che costituiscono, ha detto, una minaccia globale che non conosce confini. Sempre Hollande ha poi inviato i partner occidentali ed arabi ad impegnarsi chiaramente, lealmente e con forza al fianco delle autorità irachene.
Cambiamo argomento. Agenda Impact. È stato presentato anche in Italia il rapporto sui cosiddetti investimenti ad impatto sociale. Ci spiega di cosa si tratta Domenico Cappelleri.
Asili nido, poliambulatori a tariffe agevolate, piccole attività imprenditoriali. Sono tutte opere ad impatto sociale che possono essere finanziate con investimenti privati. La procedura si chiama Impact Investment e ha l'obiettivo di risollevare le economie dei paesi in crisi. Il rapporto italiano sugli investimenti di impatto sociale è stato illustrato alla Camera dei Deputati, presenti imprenditori, banche e fondazioni, in contemporanea con tutti i paesi che fanno parte del G8, ad eccezione della Russia. Si tratta di un documento che raccoglie attualmente progetti già avviati per un flusso di risorse finanziarie di circa 30 miliardi di euro che potrebbero essere mobilitate entro il 2020 per investimenti di impatto sociale. 40 invece sono le proposte che vengono fatte al governo italiano. Sentiamo Giovanna Melandri, promotrice dell'evento.
Chiediamo al governo Renzi di mettere nel programma dei 1000 giorni l'obiettivo di costruire in Italia un ecosistema favorevole alla finanza sociale, all'imprenditoria sociale e agli investimenti ad impatto sociale, cioè un settore di potenziale straordinaria crescita dell'occupazione e per la soluzione di problemi sociali irrisolti nel nostro paese.
Tra le proposte c'è anche l'introduzione di vantaggi fiscali e soprattutto la creazione di un fondo per l'impresa sociale con l'utilizzo di denaro comunitario. Abbiamo bisogno di una finanza che includa, ha detto il presidente della Camera Boldrini, una finanza che avverta il senso della responsabilità sociale. A livello globale l'ambizione dell'agenda Impact punta più in alto. Si parla per i prossimi anni di dirottare addirittura $1 trilione dai mercati tradizionali agli investimenti di impatto sociale.
Passiamo alla pagina culturale, stimolante dibattito a Roma, provocatorio il tema, sentiamo Carlotta Dessì.
Twitter rischia di far andare in archivio i grandi della letteratura come per esempio William Shakespeare? A 450 anni dalla nascita del drammaturgo inglese, al Teatro Argentina si è parlato dell'importanza della letteratura nell'Europa di Twitter. L'incontro ha visto confrontarsi esponenti della cultura italiana, ma non solo, tra cui l'attore e regista Giorgio Albertazzi, Gabriele Pedullà, docente di letteratura contemporanea presso l'Università di Roma III, e Piero Boitani, docente di letteratura comparata presso la Sapienza di Roma. Abbiamo sentito la sua opinione sull'uso di Twitter.
L'informatica, diciamo così, per ampliare la cosa, non ammazza nulla. Io uso l'informatica per cercare i libri, per cercare gli articoli, no? Quindi, come la cultura in buona parte, almeno quella umanistica, dipende dalla conoscenza delle lingue, se uno non le impara, cioè, o anche usare l'internet, ma se non sa l'inglese, il tedesco, il francese, il russo, il cinese, eccetera, eccetera, non serve a nulla, cioè, e naturalmente tanto più con le lingue e le culture, diciamo così, morte, latino, greco, sanscrito, ebraico, eccetera, ebraico anche vivo, ma insomma, no, e quelle se uno non le coltiva, allora l'elite che conosce quelle, cioè i pochi che conoscono quelle vanno a fare le lite.
In un'epoca in cui internet sembra aver preso il sopravvento e in cui si pretende di raccontare tutto in 140 caratteri, sul dibattito a Roma si è cercato di capire il senso e la funzione della letteratura e della cultura ai giorni nostri. Nel corso dell'incontro è stata anche presentata l'opera in 5 volumi Letteratura Europea dell'UTET Grandi Opere, che affronta 5 punti di vista diversi sulla produzione letteraria del nostro continente, aree, tempi e movimenti, generi, temi e capolavori. Il tutto accompagnato da un corpus di immagini di altissime qualità.
Chiudiamo con lo sport. Ritorna alla Champions League. In attesa di Roma CSKA Mosca di domani, stasera la Juventus affronterà gli svedesi del Malmo. Gli uomini di Allegri non devono sottovalutare un avversario sulla carta abbordabile e potranno contare sull'entusiasmo dello Juventus Stadium, da sempre il 12° uomo per i bianconeri. Entusiasmo di cui ha bisogno Carlitos Tevez, a secco in Champions da ben 5 anni. L'attaccante bianconero, prolifico in Serie A, ha segnato nelle competizioni europee appena 7 reti in 52 partite. La squadra svedese dovrebbe scendere in campo con il solito 3-5-2, lo stesso modulo della Juve. Non si escludono però novità, con Allegri che ha provato nella rifinitura la difesa a 4.
Finisce qui il GR di Lumsa News. A tutti grazie per l'attenzione, da Stefania Fava e Nino Fazio, e a risentirci domani.